bellissimo. Cosa dichiarano? Ascolta quale spirito sentimento hai, ma che nome bellissimo.
Voglio sentire le vostre voci. Tieni chiusi gli occhi. Dichiaro. Alza la tua voce.
Facevate attenzione a questa testimonianza. È una testimonianza come Dio trasforma i cuori. Solo Gesù Cristo può trasformare i cuori. Solo Gesù Cristo può mettere veramente il suo sigillo. E noi vogliamo ascoltare questa testimonianza.
Allora, pace a tutti. Non tutti mi conoscono. Mi chiamo Vittorio Logoteta. Oggi volevo rendere grazie a Dio per quello che sta facendo e ha fatto nella mia vita. Tempo fa feci una dedica con Satana, perché durante la mia infanzia mi sono sentito abbastanza giù e ho avuto degli ostacoli che non riuscivo a superare, quindi mi sono avvicinato alle tenebre. Ho dato gloria a Satana e non a Dio, e di questo me ne pento. Però però oggi sono qua davanti a voi a testimoniare il cambiamento che è avvenuto in me, e volevo rendere grazie a Dio perché mi ha salvato dalle tenebre e a quest'ora non so dove mi sarei trovato. E grazie a Dio. Grazie.
Cose insieme a ognuno di voi. Sai che Gesù vuole fare qualcosa con te? Proprio con te, Giuseppe. Tu dici che sei più piccolo? Proprio con te. Con te, Giovanni. Con te. Dov'è? Samuele. Dov'è? E l'altro Samuele? Con ognuno di voi vuole fare qualcosa Gesù. Tocca a te crederci, tocca a te, la sua parola è irrevocabile, tocca a noi camminare per quella profezia, per quella parola nella quale noi abbiamo creduto. Dio vuole fare qualcosa con te. Se siamo qua e siamo qua per ascoltare la sua parola, per ricevere la sua parola, il suo messaggio, per conoscerlo ancora di più, c'è qualcosa di più. Non abbiamo mai finito di conoscere Gesù. Non è vero che Gesù è solamente un personaggio storico. Per molti è scomodo Gesù, qualcuno lo insulta, il mio Signore Gesù, e noi cristiani magari abbiamo vergogna anche di nominarlo Gesù. Cantanti famosi come Fedez, lui lo dice, io lo dico pure. Lui insulta il mio Gesù, io dichiaro che lui ha insultato il mio Gesù, e io non gli darò mai una lira a questo, mai un euro. Insultate il mio Gesù e io non sono d'accordo con lui, e non sono d'accordo, non lo so, non sono d'accordo con nessuno con cui insulta il mio Gesù. Io non sono libero di nominarlo e lui è libero di insultarlo. Io allora oggi più di ieri nominerò il nome di Gesù Cristo. Io ricordo un giorno, e poi chiudo e passo la parola al pastore Sebastiano. Un giorno avevo messo sulla macchina di mia moglie, che avevo appena comprato, mia moglie era incinta dopo tanto tempo che noi chiedevamo un figlio, e avevamo messo l'etichetta Gesù in spagnolo, e avevo messo prima il pesciolino, il solito pesciolino, e poi avevo messo Jesus con una croce, Gesù è morto per te, era scritto in spagnolo, e vedevo tutti i miei colleghi. Io mi stavo preparando per uscire con la volante, stavo mettendo giubbetto antiproiettile in macchina, e vedo tutti i miei colleghi attorno alla mia macchina. Dico, forse me l'hanno sbattuta. Mi sono avvicinato pure io, siccome era nuova, ho detto, ma che è? Chi ha fatto? Dice Giovanni, guarda, accettiamo il pesciolino. Così mi hanno detto, credete, accettiamo il pesciolino. Ma questo è troppo, questo è troppo. Ho detto, come? È troppo. Domani vengo con un lampeggiante con scritto Gesù Cristo è il Signore della mia vita. Ero in divisa, non mi sono vergognato. Non mi permettete di dire che questo è troppo. Tu bestemmi il mio Dio e io non sono libero di mettere che Gesù è morto per me. Questo è quello che vuole il mondo. Questo è quello che vuole lo spirito di questo mondo. Vuole ammutolire i figli. Voi ridete quando bestemmiano. Voi ridete perché non sapete come reagire, ma diteglielo in faccia: Gesù Cristo è il Signore. Gesù Cristo è il mio Signore. Più forte, ringraziamo il Signore, Sebastian. Ringraziamo il Signore per la sua famiglia. Ringraziamo Dio per questo sera.
Amen. Wow, alleluia, ringrazio Dio per questo tempo così speciale che stiamo vivendo. Amen, sì, sì. E ringrazio il Signore per soprattutto l'amicizia che mi lega a questo ministero. Per chi non lo sa, io ero piccolino e ho fatto pure qualche vacanza in mezzo a voi, solo che voi non vi siete resi conto, no? Perché ero così, veniva mio papà, mia mamma e mi portavano, no? Come noi portiamo oggi i nostri figli. E veramente sono anni che personalmente conosco la famiglia Perry, tutta questa casa che veramente è strepitosa. Amen. Credi che è strepitosa la tua casa?
Amen.
Amen. Dai un applauso al Signore per la tua chiesa, per i tuoi pastori, per quelle persone che ti stanno dando vita spirituale. Amen. Oh, le parole che ha detto Giovanni mi hanno commosso, già stavo già di nuovo. Amen. Gloria a Dio per persone tenaci. Io voglio principalmente ringraziare il pastore Demetrio. Veramente per me è un esempio di vita. Lui è un uomo usato dal Signore. Voglio dirvi che il vostro ministero si conosce nel resto d'Italia, che non siete superflui per quello che sta succedendo in Italia. Io credo che viene un risveglio, e questo risveglio che viene dal sud dell'Italia, perché userà il sud d'Italia per infocare, lo sta già facendo fino al nord. Inizia per un ministero come il vostro, e avendo uomini di Dio come Demetrio, sua moglie, il resto dello staff di pastori, il pastore di Tinco, veramente va bene. Giovanni un po' meno, perché lui, voi sapete che lui ha un peccato non nascosto, non si ravvede mai. Io glielo dico in privato, ieri sera erano le 2:30 del mattino e lui mi faceva così sulla pacca della gamba, e venivamo, tornavamo da una cosa che avevamo fatto alle 2:30 del mattino, mi voleva consolare, io gli dicevo grazie per questo momento che mi stai accanto, ma mi devi promettere una cosa, che lascerai la Roma. Lui stava tra preghiera, profezia, io volevo... Mi ha detto no, questo non lo farò mai. Amen. Posso puoi venire Giovanni Palmina, e vorrei che venga il piccolo Gilvi. Venite qui davanti, se ci accompagnate piano piano, se potete venire qui sopra. Allora, io mi voglio mettermi qua. Il Signore ieri mi ha detto di fare una cosa che a me fa piacere adesso sottolineare. Li potete osservare un attimino? Gilly, vieni un pochino più avanti, voi due dietro lì. Ok, facciamo come se fosse per una foto familiare, più vicino. Guardateli un attimo. Voi guardateli, soprattutto le donne, si accorgono dei particolari. Guardate i loro volti. Siete famosi oggi. Allora, io volevo questi 10 secondi per dirvi questo. Questa qui è una famiglia. Questo si chiama famiglia. Amen. Stiamo vivendo tempi un po' complicati, un po' di confusione. E io so, oggi avremo un tempo tremendo. Preparati, perché avremo una mattinata un po' diversa al solito, con diversi momenti. Ogni momento sarà forte. Tu cerca nella presenza di Dio di prendere quello che sta arrivando, la parola profetica che arriverà, un insegnamento, quello che lo Spirito ti rivelerà, momenti di liberazione. Ma io so che alcuni di voi siete stati tentati nell'intimo, non con quello che chiamiamo peccati classici, no? Non rubare, no, ma sull'identità. E alcuni di voi siete stati tentati ad avere un'idea d'amore alternativo come il mondo lo propone. Sì o no? Sì o no? Il Signore oggi ti vuole rivelare qual è la tua identità di donna. Amen. La tua identità di uomo. Amen. E una cosa voglio dire, che lui, Gilby, che porta dentro di sé un DNA che è da modificare, quello di essere romanista ancora, perché ha ricevuto il DNA del padre. Ho visto su Facebook le foto sue con la maglietta della Roma. Io stavo così, oh Signore. Oltre queste cose, lui ha ricevuto il DNA di una mamma e di un papà. Alcuni stanno proponendo che ci sia, vieni Gilby, lui che non è stato generato da una relazione. Voi sapete come si fa un figlio? Innamorandosi, mangiando un gelato. Yuhu! Yeah! Loro sono usciti, quanto mi piacciono gli occhi, che belle le tue labbra. Eh? Oh, quelli che vanno oltre, no, fino qua. Ma Dio gli ha regalato a loro lui. Ma prima c'è stato un coccolarsi insieme, ma non pensate alla sessualità. Pensate a dire: io voglio vivere la vita per sempre con te. Sei la persona più stupenda che mai ho conosciuto, mai sorpreso, i tuoi regali, il tuo profumo. Si capisce? Ora, oggi il mondo alternativo, quella sessualità alternativa, ti dice questo: innamorati di questo. E questo microfono rappresenta una provetta di una persona che non gli posso dire io ti amo, l'ho sognato, e deve nascere un Gilby. E io mi presento e dico: questa è la famiglia. No, 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 no. Questa non è una famiglia. Questa è un'ideologia di famiglia, ma manca l'amore vero. Perché, come si dice oggi, non basta quel finto amore per formare una famiglia. Oggi si dice: per una famiglia ci vuole l'amore. Ragazzi, l'amore non è quello che si presenta. L'amore è darsi per un altro e, se necessario, morire per quella persona, per l'amore che l'hai promesso. Significa servirlo fino alla fine dei tuoi giorni. Amen? Amen? E Dio ha generato la famiglia. E poi vengono le cose belle. Vengono i figli. I figli, come ha parlato ieri il pastore di Tinco. Tremenda parola ieri. Amen? I figli. I figli sono generati da una relazione, non da un uomo. È una provetta che viene dagli Stati Uniti, o una provetta che viene, non so chi sei, non so il DNA che hai. Si comprende quello che voglio dire? Amen. Ora, se tu sei stato lasciato come padre, come figlio, perché magari non hai avuto un papà, c'è chi fu adottato, voglio dirti che la Bibbia dice che non c'è orfano che rimanga in quello stato, perché Dio gli dà una famiglia, e questa si chiama la famiglia dei figli di Dio, alla quale tu appartieni, alla quale è l'identità tua, perché Dio ti ama, ti sta ristabilendo e ti sta dando una famiglia. Tu che hai avuto un papà che ha lasciato la mamma, io ti profetizzo questa mattina che, se lo credi, il Signore farà miracoli sulla tua casa. Il destino che ti è stato riservato a te non sarà lo stesso con te, perché tu stai essendo generato dalla parola del Padre, che è Dio che ti dice: se tu trovi una donna, trovi un uomo, genererai una famiglia nuova che ti sorprenderà. Ma devi fare le cose come le dice il Signore. Amen. E io ti posso testificare: mio padre, figlio di un padre violento, padre padrone, tremendo, mio papà conosce a Gesù ai 16 anni, sentono che stanno cantando dei coretti, entra in quella chiesa. Dopo 2 anni inizia a servire il Signore, trova la ragazza della sua vita. Oggi una donna che ha 70 anni, ieri ha compiuto 70 anni mia madre, e siamo nati noi. Mio padre le ha creduto a Cristo, perché Cristo le ha detto: io ti darò una famiglia stabile, non come la tua, dove il nonno si ubriacava, picchiava. studiava, faceva, mio padre diceva, è impossibile. Ma noi siamo di una nuova stirpe, di quelli che le credono al Signore, amen? Vogliamo dare un forte applauso a questa famiglia. Wow, Dio fa miracoli, si abbracciano i romanisti con i laziali, questa è una cosa. Amen, amen. Ci tenevo a dire questo, io credo veramente nella famiglia, che si può fare. Io ho una famiglia felice, non che non abbiamo problemi, non che non ci siano discussioni. Ringraziamo la squadra spettacolare di oggi, di questi giorni che ci ha accompagnato, ci hanno accompagnato diciamo nell'adorazione. Sono contento di quello che stiamo vivendo in questi giorni. Credo che il Signore è in mezzo a noi. Tu senti la presenza di Dio in questo luogo? Ieri quando siamo entrati con Pasquale, credo abbiamo sentito si sentiva la presenza di Dio. Noi 2 minuti là già stavamo lì, Signore. No, ringrazio veramente al Signore, perché non è facile. Molte volte vado a certi posti che è difficile predicare, no? Non so se vi è successo, pastori, no? Nonostante le battaglie possiamo sentire che il favore di Dio è con noi ed è in mezzo a noi. Amen? Amen. Gesù sta passando in mezzo a noi. Amen. Io questa mattina... sarà un po' movimentata come mattina, non sarà, io adesso vi porterò una parola, poi avremo un momento particolare, poi Pasquale ci dirà qualcosa e poi finiremo pregando. Io spero che ognuno di noi abbia l'aspettativa questa mattina di aspettarsi cose nuove da parte del Signore, amen? Amen. Li puoi dire alla persona che sta accanto tuo, gli dici mettiti la cintura di sicurezza, perché l'aereo sta per partire e dobbiamo stare attenti. Amen? Amen? Gli hai detto mettiti la... Mamma mia, c'è qualcuno... Mettiti la cintura di sicurezza. Diglielo con un sorriso. Dice, non cadrà l'aereo, diglielo. L'aereo non cadrà, è solo la cintura. Amen? Amen? Allora, vogliamo andare velocemente? Io voglio... essere veloce, e la mia titolo di questa mattina per il messaggio è la riforma della forma. Puoi ripetere com'è? La riforma della forma. Dopo vi spiegherò perché questo titolo. Noi vogliamo innanzitutto, quando ho parlato con il pastor Giovanni, lui mi ha detto che il titolo o il desiderio per questo campeggio era quella che i figli di Dio si possano manifestare. Amen? E io voglio questa mattina proporvi cose pratiche perché un figlio si possa manifestare in questa società contemporanea che diciamo che la quale ci tocca vivere. Molte volte io sono andato dei campici di giovani, erano momenti molto forti, ma poi mi trovavo con un contrasto molto forte al tornare alla scuola, all'università, al mio contesto. E io questa mattina voglio occuparla per dare alcune idee che sono prodotto della mia vita spirituale. Io ho conosciuto il Signore a 4 anni, perciò immaginate, ho 42, fate voi conto, la prima preghiera di salvezza quanti anni fa l'ho fatta. Perciò un po' di vita vissuta nella chiesa evangelica ce l'ho, perciò la riforma della forma ha a che vedere con il voler cambiare o voler proporre cose che abbiano a che vedere con una contemporaneità, però che non lasci di essere radicata nella croce di Cristo. L'Apostolo Paolo dice, guardate, il Vangelo è uno solo, non lo potete cambiare, Cristo è morto e risorto per i vostri peccati affinché chiunque crede non si perda ma abbia vita eterna. Lì ho cambiato un altro versetto, e il primo versetto ha a che vedere con prima Corinzi 15, dove l'Apostolo Paolo determina dall'1 al 3 che cosa significa il Vangelo. Perciò noi non vogliamo questa mattina cambiare il Vangelo nella radice, ma l'Apostolo Paolo dice, guardate come costruite sopra, vuol dire che Nella Bibbia è previsto che il legno, la croce, i fondamentali non siano mai cambiati, ok? Le puoi dire alla persona che è accanto, che sta un po', io vi sto svegliando, le puoi dire il Vangelo non lo possiamo cambiare. I fondamentali non li dobbiamo cambiare. Però c'è una cosa curiosa, che alcune cose il Signore li lascia libero arbitrio per trasmettere il Vangelo. Tu magari ti piace l'associazionismo, tu ti piace un'altra cosa per fare per il Signore, e così via. Ognuno può essere un veicolo per trasmettere il Vangelo alle persone. Ora, il testo che vogliamo leggere si trova, il pastore mi aveva detto, Romani 8:19, e dice così l'Apostolo Paolo in questo testo. In questo testo dice questo: poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione di figli di Dio. Amen. Qua non dice i credenti, come ieri sera abbiamo ascoltato, ma quelli che hanno identità della casa del Padre, hanno un DNA cambiato. Noi abbiamo tanti credenti in Italia, voi sapete quanti credenti ci sono? Minimo in Italia ci saranno 20 milioni di credenti, ma il problema è quanti figli ci sono e i numeri si abbassano. Amen? Si comprende il messaggio? Perciò dice qui che la creazione sta aspettando la manifestazione dei figli, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità. Puoi ripetere con me: vanità. Parlavamo di FedEx e altre vanità, le ideologie di famiglie alternative, vanità. Vanità vuol dire che non servono a nulla, è banale, non serve a niente. Perciò qui dice che Satana, chi l'ha sottoposta alla vanità, è il male. Ora, noi possiamo cambiare questa realtà, amen? Il Figlio di Dio è stato, quando tu hai accettato Cristo, lo Spirito Santo è venuto a abitare nella tua vita, tu non sei venuto solo a conoscere che cosa è la salvezza. Dici: ah, va bene, io sono salvo, adesso aspettiamo che venga il treno che mi porta in cielo, e fino che venga il treno che mi porta in cielo io rimango qua con i pollici girandoli. Ti voglio dire che se tu sei ancora sulla faccia della terra e Dio non ti ha portato all'eternità, se hai Cristo nel tuo cuore, è perché hai un proposito preciso da compiere, hai un proposito da adempiere su questa terra. E questo proposito si deve manifestare attraverso la tua vita, attraverso una vita che riflette e sale e luce nel luogo dove sei, dove tu puoi testimoniare, le persone possono vedere il tuo atteggiamento, la tua tipologia di vita, e tu puoi parlare di Gesù agli altri. Lo stai facendo questo? Parlare di Gesù, pregare perché persone siano liberate dai demoni, lo stai facendo questo? Amen? E i giovani lo devono fare questo. Marco 16 parla di questo: persone che stanno pregando per la liberazione degli altri, persone che stanno pregando affinché ricevano lo Spirito Santo, una manifestazione. Amen? Perciò il problema è questo, che noi come giovani abbiamo il cervello, fra virgolette, in stand-by, quando la creazione del mondo sta aspettando che noi ci manifestiamo al mondo. Non so se mi spiego. Tutti stanno aspettando che noi ci manifestiamo, ma noi siamo in stand-by, perché pensiamo che non è il nostro momento. Ma dice Prima Timoteo 4:11, se possiamo vederlo, avremo diversi testi da leggere. Prima Timoteo 4:11, ti voglio dire che questa parola la parla il pastore, diciamo, al suo allievo, e dice: ordina queste cose, insegnale, nessuno disprezzi la tua giovinezza. Che dice questo testo? Nessuno. Ai ai, mi è venuto. Che dice lì? E allora perché la stai disprezzando tu? Perché molte volte noi dobbiamo fare qualcosa per Dio, ma noi pensiamo: sarà il pastore Demetrio, sarà il pastore Francesco, sarà il pastore Giovanni che lo farà, le loro mogli lo faranno, ma io non ho l'età ancora. O disprezzi la tua giovinezza di livello, diciamo, di tempo di conversione. A questa cosa la deve fare un fratello che ha 10 anni di conversione. Domanda: perché disprezzi la tua giovinezza? Perché disprezzi il poco tempo di conoscere il Signore? Io ti voglio dire questa mattina che se lo Spirito Santo è su di te, tu sei già pronto per vedere cose gloriose. E ti dico che l'evangelista più grande che si sia suscitato nell'Argentina è un uomo che dopo 2 anni di sola conversione stava stravolgendo l'Argentina come Mosè stravolse l'Israele al suo tempo. Perché lui non disprezzò la sua giovinezza, era più grande, aveva famiglia, ma giovinezza nella fede. Perciò qua ti dice qualcosa, se ti viene qualche parola questa mattina, dopo quello che ascolterai, dove tu dirai, io disprezzo la mia vita, io disprezzo il tempo di conversione che ho, io disprezzo l'esperienza che ho, io tu ti alzi nel nome di Gesù Cristo, sgridi questa voce e gli dici, la parola di Dio dice che tu non puoi disprezzare la mia giovinezza e perciò non lo farò nemmeno io, alleluia. Perché è il tempo che io mi manifesti. Non so qual è la persona qui presente più piccola. Forse sono 8 anni. Dio usa dai bambini ai grandi. Amen. Perciò questo messaggio non ha a che vedere con le persone solo grandi, ha a che vedere con le persone che qui siamo più giovani e molto giovani come me. Amen. Perché avete riso? Mamma mia, ci sono cose che non vanno. voglio che apriamo questa mattina il versetto che si trova in Giudici, Giudici 6, e voglio raccontarvi un film, il film della vita che noi possiamo vedere qui di Gedeone. Ora, questo film, per amore alla brevità, per amore al tempo, ve lo racconterò, ma noi vediamo che in questo film c'era una situazione tremenda, una situazione dove i Madianiti, voi sapete chi erano i Madianiti? Avete mai ascoltato i Madianiti? Puoi ripetere Madianiti? Ok, adesso ti ricorderai la prossima predica chi erano i Madianiti. I Madianiti erano un popolo che andava contro Israele. Era un popolo che sempre gli stava rubando il raccolto. Dice la prima parte che i Madianiti stavano andando contro Israele. Se noi vediamo il versetto 4, si accampavano contro Israele, distruggevano tutti i prodotti del paese fino a Gaza e non lasciavano in Israele né viveri, né pecore, né buoi, né asini. Dice poi il versetto 5 alla fine che venivano nel paese per devastarlo e Israele dunque fu ridotto in grande miseria. Questo era lo stato diciamo delle cose. C'era la chiesa, c'erano i giovani, c'era il gruppo giovani di quella città, di quel luogo, però succedeva che il male veniva ogni volta, rubava quello che apparteneva al futuro di quei giovani, si comprende questo? E Dio chiama un ragazzo che si chiama Gedeone. E dice l'11, poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto d'Ofra che apparteneva a Joas e Biezzerita e Gedeone figlio di Joas trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai Madianiti. Come loro rubavano sempre i Madianiti, che faceva lui Gedeone? Era un ragazzo che lavorava il grano e diceva meglio che me lo nascondo, solo che stava in uno strettoio. Voi sapete che cosa è uno strettoio? Le mucche, per essere passare da una parte a un'altra, hanno bisogno dello strettoio, perché le mucche si perdono, no? È un po' come noi, no? No, siamo così, no, qua, vieni qua, lascia le mosche, no? Siamo un po' così noi giovani, vero? Noi adolescenti. Allora la mucca ha bisogno, c'è un recinto, mio nonno aveva un recinto, però aveva lo strettoio, eh? Lo strettoio, la mucca Vai, passa di là, no? Nello strettoio passa una mucca alla volta, non ci possono passare due, no? Se no si mettono in due, no? E non passa nessuno. Allora, passa una alla volta, lo strettoio è quello, ma non è un luogo per lavorare il grano, è perché passano le mucche. Allora Gedeone stava per la paura, era in un posto, diciamo, al chiuso, no? Perché il grano si fa, questa raccolta del grano, la pulizia del grano si fa all'aperto. Perché c'è la pula, ci sono diverse cose, va fatto all'aperto, ma lui era nascosto perché per paura di quello che stava succedendo fuori. Ora il Signore, in mezzo alla sua paura, in mezzo a quelli che volevano rubare il suo destino, gli dice questo: il Signore è con te. Le appare l'angelo nel 6:12 di Giudici, del Signore gli apparve e dice: il Signore è con te, uomo forte e valoroso. Era un contrasto, no? Lui si stava nascondendo, molto forte e valoroso non era, no? Non ha detto andiamo adesso a lottare contro, no, si stava nascondendo, e Dio vede in lui quello che era la sua identità. Amen? Quello che Dio vede di te non è quello che tu apparenti in pubblico. Amen? Dio ti sta guardando, io non so come sei venuto, ma Dio sta vedendo e facendo una radiografia del tuo essere, che non è quella dell'essere che rappresenti di essere in pubblico, in Facebook, in Instagram. Dio sta vedendo una generazione coraggiosa e valorosa che forse è stata nascosta, ma si sta per manifestare, per vedere la gloria di Dio. Alleluia, lo credi? Dai un applauso al Signore. E Dio vede in lui il suo DNA e dice nel versetto 14: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. E fin qui mi voglio fermare. Dio gli dà un compito a lui, gli dà un compito e gli dice: in mezzo a questa devastazione tu sarai colui che si alza. Il libro di Giudici, per chi non lo sappia o non ve lo ricordate magari, per esempio Sansone era un giudice, era un momento di devastazione, un po' come momenti attuali, no? E Dio suscitava degli uomini, possiamo aggiungere delle donne, che si alzavano per liberare il popolo di quel tempo. Questi venivano chiamati giudici, non erano giudici come quelli che conosciamo oggi, erano persone che stabilivano la legge di Dio e la liberazione per quel tempo. E Dio vuole questo tipo di persona. Guarda, Dio non ti sta chiamando a riscaldare una sedia, non ti sta chiamando, ascolta, a non peccare. E il gioco è il non chi pecca di meno. Certamente che non dobbiamo peccare e vivere in santità, non sto parlando di questo, ma questo non è il gioco. Il gioco non significa questo. Sapete quello che vuole fare? Dio vuole alzare una generazione che libera il proprio popolo, italiani per l'Italia. Amen? Amen? E se tu pensi che verrà uno dall'estraniero, un straniero a liberare la tua città, il tuo paese, la tua famiglia, ti voglio dare una notizia: ti stai sbagliando. Dio sta volendo suscitare uomini del posto per essere usati soprannaturalmente. Questo è il proposito di Dio, e io ti voglio parlare questa mattina. In un momento di depressione come la quale stiamo vivendo, forte, Dio ti vuole alzare ed usarti. Ma il Signore, prima di usarlo, deve fare qualcosa. E come oggi vi ho detto che sarà un incontro un po' diverso, vedremo tra un po', la vedremo, grazie, la vedremo tra un po'. Io adesso vorrei che voi rimanete con questo pezzo del film. Ce l'avete il primo pezzo del film? Avete visto che poi si va in pubblicità o vai, dici metto pausa, vado in bagno. Ok, no, non è che andiamo a fare una pausa e non abbiamo attenzione, ma adesso lasciamo questo pezzo del film per poi ritornare dopo. Adesso passiamo a un secondo punto, e ci vuole testa per questo secondo punto. Ci siete? Avete o dobbiamo, ci vogliamo alzare in piedi, sedere, no? Siamo. Allora, la seconda parte è questa: Dio mi vuole usare per essere di risveglio per una nazione, salvare persone, essere usato con miracoli, prodigi, vivere nel soprannaturale. Va bene, però come lo farò? Perché uno dei grandi problemi non è soltanto avere la chiamata per fare qualcosa. È come tu dici, io voglio essere calciatore, però non so palleggiare, c'è una discordanza. Io voglio magari essere una ragazza che studia, non so, le arti, ma non ho l'economia per andare all'università. Non so se mi spiego, tra il volere ed il poterlo fare ci vuole anche un processo, e io voglio parlare di questo questa mattina. Perché la domanda è: come posso essere io, come giovane o adolescente, una persona di cambiamento in una cultura dove di Dio non si vuole parlare, si comprende? Grazie pastore. Dove di Dio non si vuole, diciamo, ascoltare, dove di Dio ti dice la gente: no, questa è roba vecchia, questa è roba della preistoria, io non mi venire. La domanda è come arrivare agli atei. Gli atei, sapete come dicono? Grazie a Dio sono ateo, dicono loro, no? No? Perciò la domanda è: non solo sono chiamato, ma la domanda è come trasmettere e far arrivare il mio messaggio. Non so se mi riesco a spiegare, perché noi abbiamo, diciamo, valori che non dobbiamo mai perdere nel nostro messaggio. Per esempio, come abbiamo parlato, di che Gesù ci ama e ci è venuto a dare vita, vita in abbondanza. Per esempio la verginità, il valore della verginità, arrivare al matrimonio senza aver consumato l'atto sessuale prima dei tempi. Questo dice la parola. Vi posso dire per testimonianza propria che con Fabiola siamo arrivati, non fu facile, c'erano giorni, stavamo, no? Diceva: Signore, passa di me questa coppa, perché non è facile, perché ti ami, e poi dice: mi sto per sposare, che c'è di male? Ma c'era la parola del Signore che mi diceva: no, lei è santa, non la puoi toccare, no, perché abbiamo questo, però ce l'abbiamo fatta. E oggi possiamo testimoniare che è un valore arrivare senza consumare un rapporto sessuale prima con la persona che... Se un ragazzo ti dice: mi devi dare una prova d'amore, mi devi dare il tuo corpo, tu digli: tu a me non mi ami, perché il vero amore non mette condizioni, il vero amore è incondizionale. Amen? Amen. Perciò se un ragazzo ti dice: io ti amo, dici: aspetta, un po' di ghiaccio al freddo, eppure la ragazza, perché oggi le ragazze, diciamo, che non sono un po' come una volta, però questo sembra brutto dirlo, ma in realtà è che noi adesso stiamo equiparando molto nella società l'uomo e la donna, perciò ci somigliamo più di prima, non lo voglio dire in modo dispettivo. Pure i maschi non siamo più di una volta, i maschi di una volta aprivano le sportelli delle macchine, si presentavano con le rose, pure noi non siamo più come una volta. Però valori, come trasmettere questi valori? Il valore di essere onesto, il valore di comportarsi bene, del comportamento, no? Noi dobbiamo creare una controcultura. Ossia, io ti devo predicare il Vangelo, il soprannaturale, ma questo qui, che ha dei principi che non sono condizionati alla tua e mia forma di fare, non sono negoziabili, la croce non è negoziabile, io devo capire come posso trasmettere questa testimonianza. E io mi sono reso conto che nei gruppi giovani che facevamo noi eravamo fuori tempo. E vi voglio dire questo, parlare di questa mia esperienza, no? Per esempio, noi davamo nel gruppo giovani l'appuntamento alle 7 di pomeriggio e invitavamo gli amici nuovi alle 7 di pomeriggio, ok? Gli dicevamo: che si fa? Diceva: no, vieni, che ci sarà un culto per giovani, una potentissima parola. E allora quando arrivavamo lì alle 7, succedeva che alle 7 non c'era nessuno. Sì o no? Vi è successo? Alla riunione di giovani non c'era nessuno, nella mia chiesa è successo, non c'era nessuno. E allora dice: ma come mai non viene nessuno? Diceva quel ragazzo, no? Non viene nessuno, quella ragazza diceva: no, è qua noi siamo, ci aspettiamo perché siamo come una famiglia, le dicevo, no? E quello non capiva, era un messaggio, capito, parlando di trasferire principi ed essere per gli altri anche di ispirazione, no? Nel cinema, se tu vai al cinema, iniziano puntuali,
Perché voi sapete che è la filosofia di quelli che fanno cinema, no? Che il pubblico deve essere rispettato, sì o no? Allora noi iniziavamo tardi, poi passava magari il gruppo di lode, no? E passava il gruppo di lode, che arrivavano tardi i ragazzi della lode, no? Arrivavano tardi e iniziavano glen, 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 glen. E io avevo il mio amico, vi racconterò la storia di Mattias. Era un ragazzo che lui giocava a rugby, era un ragazzo che aveva fatto dei master in economia, era un ragazzo facoltoso, il suo padre era un politico, era molto amico mio. E allora al portarlo lì, lui veniva da luoghi dove tutto era in orario, tutto era fatto con eccellenza, tutto era fatto, no, come con un proposito più alto, a vedere questa realtà, si iniziò, no? E c'era e si mette a suonare questo ragazzo con la sorella che cantavano, iniziano a cantare e gli dicono, guarda, dille alla persona che sta accanto, la sangue del cordero e dell'agnello, versata sulla croce su di te, dillo alla persona che sta accanto. E lui si gira, no? Dice, la sangue di che? Al contrario. Il sangue, aveva paura, cioè, che mi stanno per dire? Cioè, quello che vi voglio dire è che non era un momento non poco, diciamo, viabile per una persona la quale io voglio raggiungere, si comprende questo qui? E poi iniziamo a cantare, magari il ragazzo che cantava era più innamorato della canzone che di adorare Dio. Voi sapete la differenza tra quelli che sono innamorati della canzone e di Dio, no? Si mettono là, sembrano che partono in cielo, no? Tipo un'ora con gli angeli e tu stai qua, torna, siamo qui, no? E magari un'adorazione si faceva ad un'ora e mezzo, no? Un'ora e mezzo, e quello diceva, ma quando finisce questa storia, no? Quando? E io, Signore, ti prego, opera in lui, fai qualcosa di glorioso in lui, toccalo questa sera. E quello guardava così e stava lì, no? Magari qualcuno prega in lingua, no? Raccattacca, e dice, senti, si sta sentendo male. E non ti preoccupare, è l'unzione. La che? Per spiegare il principio di unzione a uno che gioca al rugby ci vuole più o meno un seminario di un mese e mezzo solo in tipo le ore di clausura, no? Più o meno così. E questo è il problema del modo di fare nostro. Noi stiamo parlando di la riforma della forma, perché io ti dico una cosa, alcuni stanno aspettando una nuova riforma del come posso dire, dottrinale, tipo Lutero. Io non dico che non ci siano nuove rivelazioni, ma viviamo oggi, abbiamo visto per esempio con Lutero la riforma. Chi sa di riforma protestante? Abbiamo iniziato per esempio con la scoperta della grazia, voi sapete questo? La grazia, che siamo salvati per grazia e non per opere. Poi viene il puritanismo, voi sapete che cosa è il puritanismo? Dille alla persona che è accanto a te, vedo un puritano in te. In realtà è una cosa buona, perché era un movimento, si chiamava di santità. Tu appena le hai detto alla persona che accanto, vedo santità in te. Solo che un attimino è venuto. E allora le persone, sentite bene, nell'epoca del puritanesimo si separavano dal mondo perché pensavano che essere con il mondo si sarebbero influenzati solo da peccati. Voi sapete che si chiudevano nei castelli, nelle montagne, per paura, no? Poi sono arrivati movimenti storici come il pentecostalismo, la discesa dello Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo. Sono rivelazioni che sono arrivate piano piano, come che per anni, circa mille anni, diciamo, la rivelazione di Dio è stata quasi ferma. Si comprende nel Medioevo, chi ha studiato storia lo sa. Nel Medioevo, poi inizia la rivelazione per la scoperta della parola. Nell'epoca di Lutero si inizia a stampare la Bibbia e c'è una rivelazione e siamo arrivati a oggi. Voi sapete che siamo nei tempi dove siamo nel movimento apostolico e profeti, dove si parla dei cinque ministeri che si devono manifestare nella Chiesa: pastori, apostoli, evangelisti, dottori della parola, si comprende? Profeti, apostoli, già l'ho detto, si comprende? Perciò siamo stati in una crescita e a volte diciamo quale sarà la prossima di rivelazione, ma io sento questa mattina che la prossima riforma è quella della forma. Si comprende? Perché il messaggio che abbiamo, che è così potente, così prezioso, deve essere entrare in un canale e fluire in una gioventù che sta vivendo un'altra maniera comunicativa di fare le cose. Si comprende questo? E allora il mio amico Mattias, quando se ne va dalla chiesa, dice: questo non fa per me. Io gli dico: te riprendo Satana, non ha sopportato l'unzione. Dicevamo questo o no a quelli che se ne andavano in chiesa? Dicevano: io non torno più a questa gabbia di gabbia. Sì, 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 perché noi siamo matti per il Signore, pazzi per il Vangelo. Sì, ho capito che sei pazzo per il Vangelo, ma se lo trasmetti così a una persona che non lo conosce, probabilmente pensa che per davvero, davvero hai bisogno di un psicologo. Si comprende quello che sto dicendo? Allora, la riforma della forma vuol dire non cambiare i fondamentali del Vangelo, della dottrina che in chiesa tua si sta predicando. Significa cambiare il vettore comunicativo, perché io non mi devo perdere per la mia forma le persone. Al Signore non gli interessa quelli che stanno dentro la chiesa, al Signore gli interessa quelli che sono fuori la chiesa, perché tu già sei stato raggiunto e il Signore piange per quelli che non sono stati raggiunti. Perciò noi dobbiamo fare tutto il necessario e Satana non ci deve impedire, nella religiosità nostra e nelle nostre forme, di trasmettere un Vangelo contemporaneo che dia la gloria al Signore. E io dico che verrà una generazione che saprà farlo come mai prima c'è stato in Italia. Alleluia! Il movimento del puritanismo era il movimento dell'isolamento e io ho vissuto in questo momento. Voi sapete che nella chiesa dove io sono nato, voglio dirvi che non mi sono mai cambiato di religione, se volete dirlo così, sono sempre stato diciamo in un movimento dello spirito. E voglio dire che cosa è, dobbiamo chiederci che cosa è la santità, perché se la santità è separatismo non mi sta più bene. E il Signore ha detto: io non ti prego di toglierli dal mondo, ma che dice dopo? Ma di preservarli dal male. Perciò il Signore ti vuole lì dove sei, ma preservato e cambiando la realtà dove sei per la potenza dello Spirito Santo. Se il mio Spirito Santo, il mio Dio è così forte, non può essere che il mondo mi vinca. Alleluia, io lo credo. Amen. Amen. Ed è successo che in quell'epoca, vi racconto alcune cose, per esempio mio padre iniziò a fare la scuola di calcio quando il calcio era peccato. Voi lo sapete che una volta andare allo stadio e vedere il tema dello sport era peccato, era un problema molto, diciamo, drammatico. Per esempio, quando io sono nato, c'erano i treni a vapore, voi lo sapete, i treni a vapore. Voi sapete che si considerava il treno del diavolo perché il treno era nero e buttava fumo? Voi lo sapete questo? Voi sapete che, diciamo, in chiesa nostra, quando noi eravamo piccoli, non si poteva mettere il piano di coda. Oggi si usa la tastiera, ma prima si usava il piano di coda. Ma prima ancora si usava l'armonio. E la nostra chiesa quasi si è spaccata molti anni fa per colpa di che un fratello voleva il piano di coda e un altro diceva: no, dobbiamo usare l'armonio, perché il piano di coda si usa nelle feste mondane perché ballano il cha cha cha, e allora lì non si può usare il piano di coda, si comprende? O per esempio in Argentina non si poteva usare la chitarra, perché? Perché in Argentina quelli che usavano la chitarra, indovinate chi erano? I tangheros. Ti voglio tanto. E stavano quelli tutto il giorno, questi del tango, Pastore Demetrio. Guarda, io non c'ho le ginocchia per ballare come ballavano. Se io avessi le ginocchia che avevano loro, ballavano. Allora, come quelli innamoravano le ragazze con la chitarra, dicevano: in chiesa la chitarra no, perché la chitarra è del diavolo ed è seduttrice la chitarra. E allora la chitarra no. Una guerra in chiesa, c'era il fratello che voleva strimpellare due note per Gesù e non poteva farlo. Si comprende questo? Allora, io quello che voglio dire è che la forma va cambiata per il bisogno di arrivare a una generazione che non conosce il Signore. E ti voglio dare due consigli. Il primo consiglio: per cambiare la forma ci vuole ingegno. Ci vogliono nuove idee. Ci vuole una mente fantasiosa, diciamo, che sa avere visioni nuove, forme nuove, metodi nuovi. Sì o no? E io ti voglio dire, in questo tempo, che le arti, lo sport, la TV, la politica, il tuo studio sono il veicolo che Dio userà in questa generazione. Io ho vissuto in una generazione dove si diceva: Gesù torna, Gesù torna. E si diceva per questo, Pastore Demetrio, ascolta, uscite dall'università. Vi ricordate quel periodo? Perché non potrete resistere. Io facevo sono architetto, lavoro di architetto, no? E a me mi avevano detto: no, no, non devi andare, perché lì ti contaminerai, lì ti riempiranno la testa di ateismo, lì ti riempiranno tutto, devi uscire dal mondo. E abbiamo generato una generazione evangelica castrata, che oggi non sa parlare al mondo contemporaneo, perché non abbiamo avvocati, non abbiamo ingegneri, non abbiamo architetti, non abbiamo politici di grado, perché le abbiamo detto: Gesù torna, esci dal mondo, non sia che ti contamini. Ma il Signore dice: io cambio la forma, perché è necessario che tu e io capiamo che se nella scuola tua ti insegnano il gender è perché là sopra, invece di essere un evangelico pieno dello Spirito Santo, si trova una persona che non conosce Cristo e sta dicendo quello che tu devi sapere. E io desidero per voi una generazione nuova in Italia, alleluia, che ispiri l'Europa, di ragazzi che si preparano. Ascolta bene, tu devi andare a studiare. Anche se dici non ci sono sbocchi lavorativi, il Dio che è con te è più grande del Dio di questo mondo. È quello che puoi fare tu, lo possono fare solo persone che hanno il tuo cuore. Perciò da adesso in poi tornerai a casa e non dirai solo: è il pastore che si occupa del risveglio in Italia, è il pastore Demetrio che si occupa del risveglio. Ci occuperemo noi attraverso le nostre arti, la nostra forma di fare. Saremo i migliori ad avere le note più alte. Non avremo bisogno solo di pregare. No, chi mai ha pregato: Signore, non ho fatto i compiti, ma fai sì che la tua opera grandiosa sia su di me in questo giorno. Fai sì che la maestra non mi chiami. No, 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 no. Una generazione che dica: perché ho studiato così tanto, io sono qua pronto, chi è il prossimo che mi deve interrogare? Perché quando io prendo il pallone, io faccio gol sicuro, perché con me c'è la saggezza del mondo, ma soprattutto l'intervento dello Spirito Santo che mi farà essere una persona luminare. Alleluia! Alleluia! Perciò vai a scuola, sii educato e il Signore ti farà prosperare. Io lo credo. Io credo che dal nostro movimento devono uscire i prossimi governanti. E non ti sto dicendo una profezia barata, economica, come si dice. Barato vuol dire economico, non vuol dire baratto, vuol dire poco. Non ti sto dicendo quattro parole, ti sto dicendo quello che sta per accadere. sta per accadere che quelli che prendono il regno di Dio con violenza lo rapiscono e gli appartiene una generazione nuova. Io sto vedendo anche nel resto dell'Italia giovani che stanno facendo, essendo la luce, e se tu lo vedi, gli evangelici ultimamente siamo più spesso in TV. Sai perché? Perché Gesù Cristo sta alzando quel gigante che sembrava addormentato, ma quando quel gigante si alza le tenebre iniziano a tremare. Ma io prego questa mattina, alleluia, alleluia, ma io prego questa mattina, magari alcuni di voi siete venuti un po' distratti, altri meno distratti, ma io sto parlando a quelli che io so che il DNA di Dio questa mattina li segnerà di una volta per sempre, e voi non sarete più gli stessi, perché la parola rivelata da Dio non vi farà più dormire. Io una volta da piccolino abbiamo ricevuto dei predicatori, e ogni volta che loro dicevano da qui si alzerà qualcuno, da qui si alzerà qualcuno, io sapevo che il Signore mi stava alzando, nonostante la mia vita era un po' come quella di Gedeone. Ma io ti voglio dire, giovane, forte e valoroso, non aver per poco conto la tua giovinezza, la tua poca esperienza, le tue poche lauree, perché colui che è con te è capace di sorprendere te e tutta l'Italia insieme, soltanto se ti lasci usare dalla presenza dello Spirito Santo. Alleluia, io lo credo. Secondo, prima avere ingegno, secondo cambiare i nostri metodi di fare le cose. Ragazzi, il metodo che abbiamo a volte come chiesa è che il giovane non ha compreso che le generazioni cambiano. Amen. Per esempio, c'è Luis, Rebecca, Pasquale e altri giovani in chiesa nostra che stanno facendo il gruppo giovani. Non lo posso fare io al 100% come io lo potevo fare nella mia generazione. Io nella mia generazione, io non ero sposato, avevo 25 anni, e qua in Italia, non in Singapore, organizzavo i campeggi di giovani, eravamo 120 all'incirca, me li prendevo, io invitavo i predicatori, tutto. E non predicavo io, io nessuno mi vedeva, io facevo solo, prendevo, no, lista di chi veniva, facevo tutto in contatti, chiamavo i predicatori, quello succedeva. Non so se mi riesco a spiegare. Ma non lo potevano fare i predicatori a questo, perché loro erano di un'altra generazione. E voi sapete che Dio vuole passare la benedizione da padre a figlio. Amen? Lo sapete questo? Perciò noi vedrete uno come me, così diciamo di 42 anni, che vi sta parlando a voi. Ma quello che potete fare voi già non lo posso fare io. Ma non perché non voglio, non perché non ho lo Spirito Santo, non perché non ho la passione. Io ho lasciato la mia terra, abbiamo lasciato tutto, stiamo lasciando quello che non abbiamo perché il Vangelo sia espanso. Ma il problema è il vettore comunicativo, che sei tu. Tu sei la risposta per questi giovani di questa nazione. Tu sei la risposta con i tuoi metodi, con la tua allegria, con la tua forma di fare. Tu li devi dire al tuo pastore: pastore, avremo un gruppo glorioso. E invece di dire: pastore, oggi il gruppo non è stato divertente come una volta. Si comprende? Perché gli appassionati sono i giovani. Il pastore dice: oh, qua c'è una generazione che sta saltando, sta brillando, si sta muovendo. Tu non devi dormire perché il gruppo non va bene. Tu devi essere il tuo proposito. Cambiare la tua terra, cambiare i tuoi giovani. Sai perché io faccio il predicatore oggi? Perché un giorno ero appassionato per quello della mia età. Non puoi fare a tarda età quello che non hai fatto quando eri giovane. Alzati, oggi è il tempo della tua manifestazione. Amen, lo credi? Lo credi? Perciò questo campeggio sarà un campeggio che non dobbiamo tornare a casa. Oddio, siamo stati nella montagna, abbiamo visto la Shekinah, e mo mi trovo con gli indemoniati, no? Tipo Pietro con la transfigurazione, quando scende c'era l'indemoniato, il ragazzo. Ah, sei indemoniato, mi devo manifestare io. Aspetta, demone, che ti manifesti tu. Se mi manifesto io, che sono un figlio di Dio, ti farò vedere la gloria di Dio. Amen. Tu torni con un proposito, tu non torni per fare la stessa vita, perché il Signore ti sta chiamando a qualcosa di soprannaturale. Alleluia, io lo credo. Dai un applauso al Signore. Amen. E voglio raccontare, per finire in questo momento, e chiedo a Valentino se mi può accompagnare. Adesso passeremo un altro momento, non che si finisce tutto,
perché ricordati che passeremo un momento glorioso nella presenza del Signore. C'era una volta un cantante molto famoso, conoscete Vamos a la Playa? Vamos a la Playa, oh, oh. Ok, qualcuno l'ha voluto evangelizzare a lui, l'ha voluto evangelizzare, e questo grande manager che era accanto di questo ragazzo gli dice: io ti voglio dire che dopo lavorare con te sento che tu hai bisogno di Dio, le dice, perché voleva trasmettergli una parola. E questo ragazzo gli dice: no, dice, io non ho bisogno di Dio, io sono a posto, io ho la Vergine Maria, e sai che ho fatto pure una esperienza buddista. che